File 65, pagina 378, ventunesimo capitolo. Il dottor Wirtz. Il più importante fra i medici nell'uniforme dell'SS che servirono nell'apparato di sterminio molto malvolentieri fu il dottor Edward Wirtz. La sua ripugnanza ebbe per i prigionieri la massima importanza sul piano pratico, perché dal settembre del 1942 fino all'evacuazione di Auschwitz egli ricoprì la funzione di direttore medico quasi per tutto il periodo, cioè in cui esseri umani furono uccisi in massa, ed egli trasse dal suo atteggiamento conseguenze che nessun altro medico dell'SS ha tratto. Io lo avevo già conosciuto a Dachau, così ho descritto nella mia relazione la prima volta che lo incontrai nel reparto interno dell'infermeria degli internati dove lavoravo come scrivano. Arriva un nuovo medico dell'ambulatorio, è il dottor Edward Wirtz, è alto, con radi capelli scuri, occhi chiarissimi, modi decisi. Nell'asola della sua giacca c'è il nastrino d'una onorificenza che finora non ho visto addosso a nessuno. È la croce di ferro di seconda classe. Deve essere stato al fronte, dice Valentin, un infermiere tedesco. Più tardi venni a sapere che Wirtz, durante un'azione in Lapponia dell'unità dell'SS cui apparteneva, era diventato inabile all'impiego al fronte. Dachau era il primo campo di concentramento che lui conosceva. Fin dal secondo giorno vedo che c'è qualcosa d'altro che lo differenzia dagli altri medici dell'SS. È in piedi nell'ambulatorio, le vene del collo sono ingrossate e la sua voce è pericolosamente dura. Davanti a lui c'è Heini, il giovane capo infermiere del reparto interno, che troppo spesso ha trattato con incosciente trascuratezza i pazienti a lui affidati, rigido sull'attenti. Perché ieri non ha eseguito l'iniezione che avevo prescritto? Signor Obersturmführer, non ho fatto in tempo, talmente c'era da fare in ambulatorio. Heini cerca di dare una risposta definitiva, ma il dottor Wirtz lo interrompe. Ma non sa che quella persona sarebbe potuta morire? Non ha dunque nessun senso di responsabilità? Questa è una cosa nuova. Anche le visite le effettua in modo diverso dagli altri medici. Passa ogni giorno in rassegna un letto dopo l'altro. Ha talvolta una parola gentile per un ammalato e una volta lo scopro perfino a tentare di parlare con un vecchio polacco nella sua lingua, cosa che un altro uomo dell'SS nella sua alterigia non avrebbe mai pensato di fare. Io ho accompagnato Wirtz in queste sue visite per noi così insolite. Ho annotato coscienziosamente le sue disposizioni e davanti a ogni letto gli ho riferito brevemente quello che lui aveva in precedenza disposto. In questo modo obbligavo il capo infermiere Heini, tanto arrogante quanto pigro, ad eseguire effettivamente quanto ordinato da Wirtz. Questi non poteva sapere quali fossero le motivazioni del mio agire, ma cominciò ad apprezzarmi come coscienzioso segretario. Rimase nella nostra infermeria solo per breve tempo. Nella mia relazione scrivo: il dottor Wirtz è stato assegnato a un altro ospedale. Un giorno mi capita di incontrarlo nel corridoio. Mi metto sull'attenti. Beh, Langbein, come vanno le cose nel reparto interno? Non più così bene come quando c'era lei, signor dottore. Sta davanti a me e posso vedere che è diventato rosso. Lo si vede chiaramente dal collo e dalle orecchie. È contento che un internato lo lodi? Strano, non è come gli altri. Il dottor Wirtz viene poi trasferito nel campo di concentramento di Neuengamme, dicono, in segreteria. Ero ad Auschwitz da appena 3 settimane, quando venni a sapere che era arrivato un nuovo direttore medico, il quale stava cercando scrivani per gli internati tedeschi, Karl Lill, che era stato trasferito da Dachau ad Auschwitz insieme a me, ed io eravamo gli unici scrivani che potevano essere considerati tedeschi, per la maggior parte gli altri erano polacchi che parlavano anche tedesco. Entrambi fummo convocati nella segreteria del distretto sanitario e dovemmo restare in attesa nella stanza dove c'erano anche degli uomini della SS che se ne stavano seduti senza far niente. Nella mia relazione descrivo quel che seguì. La porta si apre, i due uomini della SS schizzano i piedi, battono i tacchi, un uomo alto, in divisa da ufficiale, entra nella stanza. Ma è il dottor Wirz di Dachau, anche lui mi ha riconosciuto. Prima che il sergente che lo accompagna possa dire qualcosa, dice a voce alta: «Ma guarda, Langbein, ma di dove arriva?» E poi mi domanda come sta quel malato cronico di Dachau che aveva catarro allo stomaco e quell'altro che aveva dei forti reumatismi alle articolazioni e che era stato curato da lui. Infine si volge verso il sergente e dice: «Il Langbein diventa mio segretario», ed esce di nuovo. Una delle SS, molto offesa, torna a sedersi dicendo: «Da quando è qui, il direttore medico non ha mai parlato con me, tanto quanto con quei due internati». Iniziò così la mia attività agli ordini del direttore medico, che durò fino al mio trasferimento a Neuengamme, avvenuto il 25 agosto 1944, per quasi 2 anni dunque, a prescindere da 2 interruzioni dovute a una malattia di tifo e a un internamento nel bunker. Su Wirz esiste una descrizione fatta da Hess durante la sua prigionia a Cracovia. Lì si dice: «Prima della guerra Wirz aveva acquisito una vasta pratica professionale come medico generico in un paesino della Baviera. L'indirizzo dei suoi parenti, che io ebbi spesso occasione di trascrivere, era Merkingen, ufficio postale di Osterburken. All'inizio della guerra egli fu richiamato come medico delle Waffen-SS e fu impegnato al fronte in diverse unità di combattimento. Essendosi sottoposto a molti sforzi in Finlandia, si ammalò di cuore e non poté più essere utilizzato al fronte. Così egli arrivò all'ufficio ispettorato di tutti i campi di concentramento e quindi al campo di Auschwitz. Wirz era un bravo medico, con un senso spiccato del dovere, estremamente scrupoloso e prudente. Aveva ampie conoscenze in tutti i campi della medicina ed era sempre impegnato ad allargare le sue conoscenze e le sue capacità professionali. Egli era però anche molto sensibile e buono e aveva assolutamente bisogno di farsi scudo con un forte riservo. Eseguiva tutti gli ordini e le istruzioni che gli venivano dati con sofferta accuratezza. Nei casi dubbi si accertava sempre di cosa fosse esatto. Così, di norma, si faceva sempre confermare da me le indicazioni del capo della sezione politica, Grabner, in merito a esecuzioni che richiedessero una pseudo giustificazione medica prima di eseguirle. Con grande rabbia di Grabner, che prendeva questo fatto assai male. Molto spesso Wirz si lamentava con me di non poter conciliare con la sua etica professionale queste uccisioni che venivano richieste da lui e che soffriva molto di questo fatto. Ripetutamente si rivolse a Lolling e al medico del Reich pregandoli di assegnarlo a un altro servizio medico, ma senza esito. Dovevo continuamente confortarlo, facendogli presente che eseguire gli ordini del Reichsführer era una dura necessità. Anche lo sterminio generale degli ebrei gli provocava degli scrupoli di coscienza che egli spesso mi manifestava in confidenza. Es così continua questa sua descrizione. Egli era spesso in conflitto con il genio perché insisteva continuamente per il miglioramento e l'ampliamento delle attrezzature igieniche e se veniva a conoscenza di manchevolezze o difetti non si dava pace finché non venivano eliminati. Ricordo molto bene questo continuo contrasto con il genio che risultava evidente dalla corrispondenza. Io informavo ripetutamente Wirz in merito alle cose storte nel campo delle attrezzature edili e gli ricordavo le promesse non mantenute dell'ufficio del genio. Infine, Wirz richiese un tecnico edile da assegnare al nostro comando in modo tale che i piccoli lavori che si rendevano necessari nell'ospedale potessero essere predisposti direttamente dal suo ufficio. Così l'ingegner Hannus Meyer, un ebreo cecoslovacco, venne da noi. Egli è sopravvissuto al Lager. Nella descrizione fatta da Es si legge anche: perfino Lolling ammise, cosa che non faceva volentieri, che Wirz era il miglior medico di tutti i campi di concentramento. Nel mio decennale servizio presso i campi io non ne ho mai incontrato uno migliore. Egli trattava gli internati correttamente e cercava di andare incontro alle loro richieste. A mio parere, egli era troppo buono e soprattutto troppo credulone. La sua bontà fu anche spesso sfruttata a suo danno dagli internati, specialmente dalle donne. Egli aveva una spiccata predilezione per i medici degli internati e spesso aveva persino l'impressione che li trattasse come colleghi. Questo comportava notevoli svantaggi per il Lager. Sono disponibili anche altre attestazioni, ad esempio il capo Lager Franz Hoffmann spiegò: se i medici facevano delle selezioni nel Lager era perché ne avevano ricevuto l'ordine dall'alto. Posso fornirne una prova. Lo so da un discorso che feci con il direttore medico Wirz, al quale ero legato d'amicizia dai tempi di Dachau. Spesso ci confidavamo fra di noi. Un giorno egli venne da me e mi disse: Franz, oggi ne ho dovuto sentire un'altra. Ho dovuto andare da Es. Prima avevo avuto un colloquio con Grabner e Aumeier. Wirz era contro le selezioni degli internati. Egli aveva detto che i medici non erano lì per fare selezioni, bensì per gli ammalati. La fine della storia fu che un paio di giorni dopo Wirz mi disse: è arrivato un ordine direttamente da Berlino, adesso lo devo eseguire. Nel processo contro Es la testimone Maria Stromberger, impiegata come infermiera presso il distretto sanitario dell'SS, riferì di essere stata denunciata all'inizio del 1943. Wirz le fece presente che aveva sentito da molte parti che lei trattava i prigionieri in modo troppo umano e materno. Non vorrei che lei andasse a finire di là dal filo spinato per questo. La metto sull'avviso, disse concludendo i suoi ammonimenti. Ella aveva replicato che non era né un membro dell'SS né una sorvegliante e pregò di essere trasferita se il suo comportamento dava adito a critiche. Per tutta risposta Wirz le aveva posato una mano sulla spalla e le aveva detto: Schwester Maria, lei resta qui e io la difenderò da ogni altra diffamazione. Nei 2 anni di lavoro svolto insieme potei conoscere Wirz meglio di qualsiasi altro che portava l'uniforme dell'SS. Tenendo presenti i miei scopi, facevo di tutto per guadagnare influenza su di lui. In ciò ero favorito anche dal rapporto di lavoro che la situazione richiedeva. Se un medico dell'SS non era pigro e disinteressato, cercava l'appoggio di un segretario che collaborasse con lui, adoperando il cervello. Se uno scrivano degli internati non era egoista e senza cuore, approfittava delle occasioni che in questo modo gli si offrivano. Il tipo di rapporto stabilitosi fra me e Wirtz non costituisce una singola eccezione. Cogon, ad esempio, scrive: in qualche caso si è riusciti a fare di qualche alto ufficiale dell'SS uno strumento dell'autoamministrazione degli internati, non solo grazie alla corruzione, ma anche attraverso un influsso politico diretto. Questi casi erano estremamente rari e collegati a grandi pericoli. Il tentativo in particolare riuscì con un determinato tipo di medici delle SS. Cogon era stato segretario di un medico delle SS a Buchenwald e parlava quindi per esperienza personale. Walter Poller, come scrivano dei medici a Buchenwald, ed Ernst Martin, come scrivano del direttore medico di Mauthausen, hanno fatto analoghe esperienze. Per quanto sappia, nessun altro medico però si è spinto così avanti come Wirtz. Nel suo caso agirono insieme diversi fattori: il suo atteggiamento verso i crimini nei campi di concentramento, che potei osservare ad Dachau, lo zelo nel lavoro, che lo spinse a cercare fra gli internati un segretario che fosse anche uomo di fiducia, uno che non fosse ottusamente indifferente e di limitata intelligenza come l'Unterscharführer delle SS Richter, lo scrivano ufficiale del suo ufficio. Gli attacchi a cui era esposto come intellettuale da parte di altri ufficiali delle SS. Una volta gli scrisse che spesso si era sentito dire giudizi del tipo: anche lei è una di quelle bestiacce dell'intelligenza internazionale. Tutte queste cose insieme resero più facile la realizzazione del mio proposito di creare fra noi un rapporto personale e di sfruttarlo a favore del Lager. Attenendomi strettamente a due principi, cercavo di garantirmi che sarei rimasto io il partner attivo. In linea di massima non sfruttavo mai le possibilità che avevo per ottenere qualcosa per me personalmente. Evitavo in questo modo di poter essere corrotto. Questo fatto fece impressione a Wirtz. Ogni decisione importante poi la discutevo con Ernst Burger e più tardi con la direzione del movimento di resistenza. In questo modo mi difendevo dalla possibilità di diventare uno strumento privilegiato nell'apparato di sterminio. Questo è attestato da un colloquio che ebbi nelle prime settimane con Wirtz. Nella mia relazione sta scritto: Wirtz va di nuovo alla scrivania e si siede. Adesso mi guarda con aria interrogativa. Langbein, posso fidarmi di lei? Signor dottore, in tutto ciò che è utile per gli internati qui nel Lager, io le sarò d'aiuto come meglio posso. Da me non può pretendere altre cose. Io vorrei prima o poi venir fuori del Lager, ma in modo tale che non debba perdere la stima di me stesso. Così non avevamo ancora mai parlato insieme. Wirtz detta ancora un paio di cose senza importanza. Poi finisce: va bene. Ho compiuto un passo avanti su una strada molto pericolosa. Alla sera racconto di questo colloquio a Ernst. Pagina 382.